In questo caso l'apparato di Roncalli contiene un'altra svista. Come vedete c'è scritto Nec velet vel omittunt esse delle. Quel vel et vel non si sa a che cosa faccia riferimento, anche perché non c'è nessuna indicazione del fatto che nel testo potesse esserci un et. Ma vengo al problema successivo, che è un problema che riguarda Hec ita vera ed è un problema più che altro interpretativo. Gli editori sono quasi tutti concordi nell'intendere Hec ita vera come una frase brachilogica in cui manca il verbo essere, Hec ita vera sunt, che va interpretata come le cose sono vere così, così cioè come io le racconterò. Di nessuna rilevanza è il fatto che alcuni manoscritti della classe S tramandino hoc invece di hec. Si tratta chiaramente di una svista, di un errore di lettura, sconfessato dal fatto che hoc non si può concordare con vera. Ma più interessante è il fatto che i manoscritti della classe S inseriscano qua un infinito, S appunto, con il quale anticipano un'interpretazione che è stata proposta in tempi moderni da Valze, poi seguita da Ronconi, secondo la quale questo Hec ita vera sarebbe dipendente da Sciam. Non lo considerano cioè un'espressione brachilogica a sé stante, ma la considerano parte della frase successiva. Se qualcuno mi chiedesse come faccio a sapere che queste cose sono vere, eccetera. È un'idea non priva di qualche attrattiva. Ricordiamoci che l'interpunzione dei nostri testi è un'interpunzione moderna. C'è anche un'interpunzione all'interno dei manoscritti, ma si tratta di un'interpunzione medievale che può essere nata in momenti e in località diverse, quindi con prassi interpuntive diverse. Questo significa che il punto dopo vera nel nostro testo può esserci come può non esserci. E se il punto non c'è, si dota il verbo sciam di un oggetto che diversamente è sottinteso, o meglio, è stato menzionato nella frase precedente e nella frase successiva va recuperato a senso. Ma la lingua non è soltanto la lingua scritta. E anche la lingua parlata è uno dei problemi più grossi che abbiamo come filologi nel lavorare intorno ai testi antichi, è che lavoriamo su testi scritti ignorando gran parte della lingua parlata. Per fortuna, almeno una parte del parlato siamo in grado di ricostruirla, sebbene approssimativamente, attraverso le commedie di Plauto, attraverso i dialoghi dei Liberti nella Cina Trimalchionis e attraverso altre testimonianze, per cui siamo anche in grado di sapere che espressioni come et tu unde scis nel parlato per dire come fai a sapere qualcosa, come fai a sapere qualcosa che è stato detto poc'anzi, era un'espressione del tutto possibile, anzi probabilmente anche molto utilizzata. E questo avvalora l'interpunzione adottata dalla maggior parte degli editori, grazie alla quale unde sciam resta privo della oggettiva hec ita vera, esattamente come lo sarebbe nel parlato. Sembra quasi anzi che il nostro autore stia riprendendo la domanda che gli pone il suo ipotetico interlocutore. E questo vantaggio espressivo, che è del tutto consono allo stile della Apocolochiuntosis, che come abbiamo detto è caratterizzata dallo stile parlato ed è ricca di espressioni della lingua d'uso, questo vantaggio fa preferire chiaramente l'interpunzione adottata finora. Sorvoliamo sul voluero tramandato dai recensori in luogo di noluero. La confusione tra volo e nolo è una delle più frequenti in Carolina. E sorvolerei anche sul successivo errore mescio della classe S, che è una banalissima inversione che poi si è deteriorata in Egomet Nesho in alcuni manoscritti. Più interessanti sono le tre congetture che l'apparato ci riporta a proposito di qui verum proverbium fecerat, aut regem aut fatum nasci oportere. Dall'apparato di Roncalli, per ragioni che mi sfuggono, non si capisce che il primo a sospettare che fosse caduto qualcosa prima di Verum è stato Mommsen, che scrive nel 1872 e che propone la congettura bis verum. Secondo Mommsen, evidentemente, la forza della battuta sta nel fatto che Claudio ha reso il proverbio aut regem aut fatum nasci oportere doppiamente vero, in quanto Claudio era contemporaneamente sia rex sia fatuus. Qualcuno ha razionalisticamente obiettato a questa congettura che Claudio non era nato rex, era nato fatuus, ma imperatore era diventato successivamente, e quindi la congettura di Mommsen sarebbe per questo inappropriata. Può darsi che i razionalisti abbiano ragione, ma io non riesco a sottrarmi all'impressione che Seneca qua giocasse con l'associazione di insania e potere che erano entrambi associati a Claudio. E credo che il testo debba essere difeso in modo diverso, cioè affidando al solo verum proverbium fecerat quella forza che Mommsen ricostruisce con bis verum. Cioè Seneca ci dice soltanto che Claudio ha inverato quel proverbio, è il lettore che compie il passo successivo. La forza sta in questo, sta nel lasciare al lettore la possibilità di scoprire che questo proverbio, si è avverato due volte con Claudio. Dopo Mommsen, Wachsmuth ha cercato di migliorare questa congettura con bifariam. Bifariam è un avverbio che deriva dall'aggettivo bifarius e che significa da due parti, doppiamente, e che qualitativamente mi sembra inferiore rispetto al tentativo di Mommsen di introdurre un solo bis che potrebbe facilmente essere caduto dopo qui. Una congettura paleografica è quella di Alexander. Dico paleografica perché è semplicemente il tentativo di correggere il tradito verum in merum, ottenendo un significato del quale riesco difficilmente a dare ragione. In un caso del genere, un caso in cui cioè siamo abbastanza sicuri che il testo tradito sia il testo corretto, ma che può essere compreso forse meglio grazie alla congettura di Mommsen, io mi limiterei a riportare in apparato soltanto appunto la congettura di Mommsen, senza le altre. Quando nell'apparato si riportano più congetture, è segno che l'editore sospetta fortemente di quel testo. Più congetture si riportano quando si accetta un testo con grande incertezza, altrimenti è sempre bene limitare al minimo il numero di congetture che si riportano. È l'editore che deve selezionare le congetture che ritiene migliori, quelle congetture che possono avere anche scopo diagnostico, possono servire cioè a indurre il lettore a sospettare o a rendersi conto che qualcosa non funziona nel testo, senza necessariamente essere esse stesse la soluzione di quel possibile problema. Alcune congetture vanno cioè intese come spunti interpretativi più che come vere possibilità di correggere il testo. Passiamo ora al paragrafo 2. Si libuerit respondere, dicam quod mi in buccam venerit. Qui sunquam ab historico iuratores exegit. Tamen si necesse fuerit auctorem producere, Querito habeo qui Drusilla meuntem in celum vidit. Idem Claudium vi disse se dicet iter facientem non passibus equis. Velit nolit, necesse est illi omnia videre, quae in cielo aguntur. Appie vie curator est, quascis et divum Augustum et Tiberium Caesarem ad Deo sisse. Se mi andrà di rispondere, dirò quello che mi verrà lì per lì. Chi ha mai preteso garanti da uno storico? Se poi sarà obbligatorio presentare un testimone, chieda a quello che vide Drusilla andarsene in cielo. Costui dirà di aver visto Claudio che percorreva la strada con passi disuguali. Volente o nolente gli tocca vedere tutto ciò che succede in cielo. È il custode della Via Appia, per la quale, lo sai, anche il divo Augusto e Tiberio Cesare sono saliti agli dèi. Arrigo 7, a proposito di exegit, Roncalli adotta una formulazione positiva nell'apparato. Ci riferisce infatti che il testo tradito è trasmesso da S, da V e dalla maggior parte dei manoscritti della classe S minuscolo. Perché adotta questa formulazione positiva quando sarebbe stato chiarissimo con exigit L che exegit era negli altri manoscritti. Questo del resto è il suo modo di presentare i dati nella maggior parte dei casi. Probabilmente perché Roncalli era interessata a dirci che anche la maggior parte dei manoscritti della classe S hanno appunto questa lezione, un'informazione che probabilmente non sarebbe stata perspicua in un apparato critico negativo. Però questo tipo di informazione finisce per creare confusione. Infatti non si sa, almeno da questo apparato, che cosa hanno gli altri manoscritti S che non hanno exegit, o meglio, si può dedurre dall'apparato critico, si può ipotizzare, ma non è detto espressamente, non è detto chiaramente, e quindi in un caso del genere l'apparato non è corretto. In un caso del genere l'apparato sarebbe stato più costante con i metodi utilizzati in questa edizione se Roncalli si fosse limitata a registrare la variante DL exigit, quindi avesse scritto exigit L, magari aggiungendo non nulli S minuscolo, per dire che anche alcuni manoscritti della classe S minuscolo avevano exigit, e poi exegit vel exigit L minuscolo, oppure in forma ancora più abbreviata exigit L exegit vel exigit L S minuscoli. Che il perfetto exegit sia la lezione dell'archetipo è facilmente desumibile dall'accordo di S con V. Ugualmente facile è scegliere l'imperativo futuro singolare querito del Sangallensis invece dell'imperativo presente querite dell'altro ramo della tradizione e dei recensiores, che è invece imperativo plurale. Qua il singolare è per così dire assicurato dal fatto che il fittizio oppositore dell'autore è un personaggio al singolare. Vedete a rigo 3 si quis quesiverit, il rigo 4 quis coacturus est e da ultimo quis exegit. Del tutto inutile per la costituzione del testo è l'errore abillo di alcuni manoscritti della classe L, con i quali si associa uno dei manoscritti più antichi della classe S, Holkham Hall 390 del secondo quarto del XIV secolo, che fu utilizzato da Lipsio nella sua edizione di Seneca. L'errore, dicevo, non ha alcuna rilevanza ed è chiaramente un errore psicologico del copista, che ha anticipato la sonorità di Drusillam che si legge subito dopo, quindi abillo qui Drusillam euntem, eccetera. Errori del genere sono molto frequenti, sono ancora più frequenti errori in cui anziché anticipare si riprende la sonorità di qualche parola che precede. La variante successiva è un errore di V in cielo, che non può stare insieme a euntem perché c'è bisogno di un moto al luogo, che è stato corretto da una seconda mano che ha apportato delle correzioni al manoscritto. È una seconda mano coeva a quella del copista che ha copiato il manoscritto e che sopra la linea ha corretto in cielo in celum, apponendo sopra la O una U con il compendio per la nasale. In un caso del genere è possibile che sia stato proprio un compendio per la nasale, il trattino sopra la U, che probabilmente era presente anche nell'antigrafo di V, a creare la confusione, perché a volte il trattino viene messo così vicino alla U da farla sembrare una O. Anche questo è errore frequentissimo. L'errore successivo, sempre di V, è un errore di pronuncia, probabilmente influenzato da vidit. Vidit item invece di vidit idem, capite bene che era una svista più che facile. Dicit di alcuni manoscritti della classe S non ha bisogno di essere commentato e non può stare nel testo perché non dà un senso soddisfacente, e di non equis passibus, dell'inversione non equis passibus della classe S del Guelfherbitarius, abbiamo già detto. Possiamo aggiungere una cosa, e cioè che, come vedete, non passibus equis, il testo accolto, il testo tramandato dai manoscritti più importanti, è una citazione da Virgilio, come ci dice del resto l'apparato delle fonti. La citazione proviene dal secondo libro dell'Eneide, che era uno dei più famosi, anche perché era uno dei libri che venivano letti solitamente a scuola, anche in forma antologizzata. E in questo passo si racconta che il piccolo Iulo, durante la fuga da Troia, seguiva il padre Enea, a passi disuguali, cioè a passi non uguali rispetto a quelli del padre, perché chiaramente si trattava di un bambino. Qua la citazione serve a mettere in ridicolo Claudio, è leggermente distorta perché fa riferimento al fatto che Claudio era leggermente claudicante. E quindi questo non passibus equis fa riferimento ai passi disuguali dell'imperatore. Quello successivo, agantur in luogo di aguntur, è un errore di un intero ramo della tradizione, infatti un errore che ritroviamo sia in V sia in L e nella maggior parte dei manoscritti derivati da L, sebbene sia stato corretto dalla seconda mano di V. Non che sintatticamente il congiuntivo sia impossibile in questa frase, assolutamente, ma dopo velit nolit e necesse est illi omnia videre, qua ci aspettiamo il modo della realtà e non una sfumatura di eventualità.